Capitolo 10. Due anni precisi dopo la morte di sua madre, Lidia tornò a mostrarsi in società. Fu una sera in palco, nell'occasione di un'opera nuova. Apparve inaspettata, con l'acconciatura, il portamento, la sicurezza di donna fatta. Don Leopoldo la accompagnava, ma come cavaliere, non più come mentore. Ella sedette al parapetto, guardando subito col binocolo nei palchi lontani. Aveva un abito di velluto nero, scollato fin sotto le braccia, trattenuto sulle spalle da un nastrino di velluto nero, tutto sparso di brillanti. Due altri brillanti grossissimi le scintillavano nei capelli, posati sul fondo di due rose nere. Un mazzo di piume nere, bizzarramente riunite, tenevano il posto del ventaglio. La guardarono tutti. Lidia restò impassibile sotto l'incrociamento di quegli sguardi con la testina ritta, il busto sporgente. Sicura della linea elegante del collo e delle braccia, che mostrava per la prima volta intere, nella loro delicata forma greca un po' gracile, di una attrattiva finamente aristocratica. Parve bella anche a coloro che ne avevano tante volte discussi i lineamenti, la statura e i capelli. Ma passato il momento della sorpresa, durante la quale Lidia era sembrata quasi una novità, si rammentarono tutti che ella doveva avere qualche cosa come 28 o 29 anni, che aveva fatto le spese dei balli, dei teatri, dei concerti, delle villeggiature per un intero decennio, e risero della sua scollatura audace, risero dei suoi capelli dipinti, risero di quel velluto nero, strascico di un lutto che era parso ostentazione. Pure, siccome Lidia era ricca ed aveva spirito, e la franchezza dei suoi modi autorizzava una certa libertà, non le mancarono ancora i corteggiatori. Le visite ripresero il loro corso, fu invitata ai balli, i complimenti e le adulazioni piovvero, gli antichi galanti ripresero l'antica strada. I nuovi, per curiosità, vollero tentare. Il ventaglio di Lidia si arricchì di madrigali inediti e il suo albo di ricordi di cotillon. Per un altro anno trascinò la vita brillante, ma si stancava. Le accadeva spesso di sbadigliare quando la cameriera le annunciava che la toeletta era pronta. Si spogliava di malavoglia, si vestiva con indifferenza. Qualche volta nelle sere libere, se non capitava nessuno, Lidia si addormentava accanto al fuoco dirimpetto allo zio. La Revue des Deux Mondes teneva loro compagnia sul tappeto. Un tempo ella trovava uno dei maggiori piaceri nell'acconciarsi. Lo studio minuto della sua persona le rivelava ogni giorno grazie nuove. Una rotondità nascente, un contorno soave, il contrasto di un velluto scuro sulla bianchezza delle carni e l'area trasparenza delle trine sul petto giovanile. Tante scoperte e altrettante soddisfazioni. Ora si conosceva troppo, sapeva già che aveva le braccia ben modellate, quantunque esili. Sapeva che il suo collo lungo e sottile sarebbe da un poeta paragonato a quello del cigno, e le forme modeste del seno, somiglianti alle pure creazioni dell'arte antica, quante volte non aveva ella costrette al barbaro gioco della moda. Più di mille volte la sua carne era stata compressa nel busto, solcata dalle stringhe, imbevuta di profumi o di polvere di cipro. E lo specchio l'aveva riflessa in tutti i modi, cinta di veli o di pellicce. Conosceva gli effetti del color bianco, se cercati nelle stoffe soffici e vaporose, la civetteria del rosa e del rosso alleati al nero, la riuscita del color viola sotto il sole in una giornata di buona salute, l'incanto del celeste pallido e del color perla nelle stoffe di seta, le risorse dell'azzurro cupo, i buoni uffici dell'ontra e del prune. Poteva vestirsi al buio con sicurezza di riuscita, se non che il rosa e il celeste non le andavano più tutti i giorni. Una grande malinconia la prendeva quando era sola. Apriva il piano, scorreva un libro, gettava già uno schizzo, fumava una sigaretta, ma tutto senza voglia, senza entusiasmo, senza convinzione. Che cosa mai le mancava? Avrebbe data tutta la sua vita per un giorno solo di felicità. Quale? La felicità, nient'altro. Una sera burrascosa di marzo, dopo un temporale che aveva inondata la città, atterrando alberi e facendo cadere molti vetri dalle finestre, Don Leopoldo stava guardando il cielo. Dietro di lui la punta di due scarpine di pelle dorata, alzandosi e abbassandosi con regolare altalena, annunciavano la presenza di Lidia sulla poltrona dondolante. Da mezz'ora nessuno dei due parlava. Questo accadeva spesso. Non avevano nulla da dirsi. Il frasario del vecchio gentiluomo era così noto a Lidia ed era così antico che ella non si dava nemmeno più la pena di rispondere. Ond'egli aveva smesso anche il tentativo di sostenere la conversazione. Capiva che era diventato un essere affatto inutile, un'ombra, un simulacro, e vi si rassegnava con la sua dolcezza mansueta, con la sua dignità silenziosa di gran signore. Si annoiavano entrambi, mortalmente, quando entrò d'improvviso Miss Seymour. Lidia non ebbe tempo di guardarla. Se la trovò fra le braccia, tutta bagnata di lacrime, singhiozzante come un bambino. E quando le chiese che cosa avesse, stette molto tempo senza poterne cavare una parola. Il bellissimo volto di Miss Seymour spariva dietro un velo di lacrime e il suo corpo di giovane dea sembrava accasciato e vinto sotto lo schianto del dolore. La disgrazia che l'aveva colpita era delle più terribili. Non un amore tradito che il tempo sana, non una morte della quale il tempo consola, ma la distruzione dell'avvenire, che il tempo doveva rendere sempre peggiore. La casa bancaria dove erano investiti i capitali del baronetto Seymour era fallita, lasciando padre e figlia in una povertà quasi assoluta. Una volta Lidia non avrebbe compresa tutta l'estensione di questa sciagura. Adesso sì. Le parve di vedere la sua amica vestita di cenci, in una soffitta buia, di quelle che essa conosceva, mancante d'ogni cosa, e ne provò un vero dispiacere. Il suo istinto generoso le suggerì subito di venire in aiuto di quei due sventurati e offerse prontamente la sua casa, le sue ricchezze, tutto ciò che poteva dare. Offerse senza ostentazione, sinceramente, con una pietà che commosse Don Leopoldo e fece versare ad Eva nuove lacrime di tenerezza. Ma per quanto fosse vivo negli altri il sentimento di gioia per la generosità di Lidia, non era paragonabile alla gioia che provava ella stessa. Avrebbe voluto subito dividere i suoi beni, spogliarsi dei suoi gioielli, rendere all'amica tutto quello che la fatalità le aveva portato via. Quel bisogno sublime di dare che già le era apparso nei suoi tentativi di beneficenza rinasceva in lei, ingrandito dall'amicizia. Le sembrava che il suo cuore si aprisse, si allargasse ad un'onda di piacere nuovo. Baciava Eva rassicurandola, ridendo, tutta rischiarata in viso da una luce soave e così semplice, così pietosa che pareva un'altra Lidia. Ma l'entusiasmo dovette cedere al freddo ragionamento. Eva, commossa e seria, le dimostrò l'impossibilità di accettare un simile sacrificio. Suo padre stesso non lo avrebbe permesso. Suo padre, così fiero. Egli che alla notizia del disastro non aveva versato una lacrima. Era per il padre che Miss Seymour si crucciava di più. Sapeva di essere tutta la sua forza, tutta la sua fede. E fino a quando? Fino a quando potrebbe ella lavorare? A questo pensiero di dover lavorare, Lidia tornò a essere invasa da un'immensa compassione. riprese l'attacco supplicandola, se non voleva accettar nulla, di venire a vivere con lei, da sorella. Vedendola implorare con tanto ardore, avviticchiata al collo di Miss Seymour, si sarebbe creduto che fosse Lydia l'infelice colpita dalla sventura. Eva penò molto a svincolarsi da quelle tenerezze e partì recando con sé una dolcezza ineffabile. Il giorno seguente e gli altri ancora, Lydia non visse che per Eva. Andava a trovarla mettendosi in tasca del denaro, temendo sempre di vederla nella più squallida miseria, e si trovava di fronte alla dignità incrollabile di Sir Eduardo, alla rassegnazione di Eva che andava riprendendo la sua serenità. Lydia meravigliava di tanto coraggio, lo ammirava e sentiva crescersi la malinconia nel cuore, si sentiva sempre più impotente. «Quanto sono disgraziata», pensava, «se non posso nemmeno esercitare il bene». E cresceva intorno a lei quel terribile vuoto, quella inutilità delle sue ricchezze. Si confrontava con Eva, trovandosi a mille doppi più infelice. Miss Seymour aveva presa una decisione. Col piccolo patrimonio che rimaneva, suo padre avrebbe potuto vivere ritirato dalla società. Lei aveva già scritto in Inghilterra per cercare un posto di istitutrice. Ma i progetti per l'avvenire esigevano un po' di tempo. Intanto il mondo degli sfaccendati vedeva sempre quel vecchio poderoso attraversare la folla con la testa alta di una quercia che sfida i turbini, e al suo fianco la fanciulla dai capelli d'oro che chiamavano ancora la bellissima. Improvvisamente una notizia singolare si diffuse nell'alta società frequentata dai Seymour. Mario Avella aveva chiesto la mano di Eva. I 2 anni trascorsi lontano dal mondo elegante non erano stati infruttuosi per il giovane scienziato. Egli aveva raggiunto una posizione e poteva ormai aspirare alle nozze di Miss Seymour senza che nessuno potesse rimproverargli una mira interessata. A così rara prova d'amore, Eva pianse dolcemente per quell'eccesso di vita che fa gocciare gli alberi nella piena fioritura. Lydia pure sparse qualche lagrima, ma arida, bruciante. Era di notte, svegliandosi, che provava questa voglia di piangere. Sognando, le sembrava che le avessero portato via un gran bene, che l'avessero spogliata e lasciata nuda nel mezzo della strada. Pensando a Mario Avella, sentiva una puntura nel cuore. Non era invidia, non era gelosia. Non era né amore per Avella né odio per Eva. Era la comprensione dolorosa che la vita fuggiva per lei senza recarle nessuna gioia. Era l'istinto naturale che spinge tutti gli uccelli di una voliera a correre, col beccuccio aperto, quando si imbecca uno di essi. «Senti, Eva», disse un giorno con amarezza, «non sei stata sincera con me. Non mi hai detto che amavi. Perché?» «Si vede che non hai mai amato», rispose sorridendo Miss Seymour. Lydia arrossì, ma un momento dopo tornava a piangere, con la fronte sulla spalla dell'amica. «Sono infelice, sono infelice», le mormorava all'orecchio. «Non puoi credere come sono infelice». Le proposero in quei giorni un matrimonio col marchesino Strutti, il quale era sì molto compromesso con una ballerina. Premeva ai genitori che i 3 fiori della loro corona non andassero ad adornare i capelli della saltatrice ed avrebbero accettato volentieri Lydia, che era ricca e sola, per assicurare il marchesato. «Potrei maritarmi insieme a te», disse ancora Lydia a Miss Seymour. E lo disse con tale accento di ironia che Eva la guardò in faccia. Sì, un padre sciocco ed una madre civetta, accorgendosi che il loro rampollo, dotato delle medesime qualità, sta per cadere nelle reti di un'avventuriera, pensano saggiamente di metterlo al sicuro nel santo matrimonio. Bontà loro, hanno creduto di vedere nella signorina Lidia le qualità necessarie per accettare un uomo che si cura di lei come della cenere del suo sigaro. La posizione è questa. Non importa affatto al marchese e alla marchesa Strutti che il marchesino continui ad amoreggiare la ballerina. Quello che occorre è una moglie legittima per impedirgli di fare una corbelleria. Capisci? Noi ci immaginiamo di essere sposate per amore e invece ci si prende come un paracadute. Hai un po' di ragione, rispose Eva amorevolmente nella sua dolcezza di donna amata. Ma hai anche un po' di torto. Dici tu stessa che non comprendi l'amore, lo schernisci. Sì, sì, finché l'amore si chiama Strutti o Castelgabbiano, finché è vizio, ipocrisia o speculazione, lo derido. Faccio peggio, lo disprezzo. Dici che non ho mai amato, ma di chi la colpa? Dov'è l'amore? Io non lo conosco. Ah, è proprio vero che per essere felici a questo mondo bisogna essere o una bestia o un dio. Non sono abbastanza bestia. Prendi nota che il mio dolore è questo. Miss Seymour voleva protestare, ma Lidia le chiuse la bocca con la mano. Taci, taci. Tutto quello che potresti dirmi per conto tuo ha il valore di uno, ma ciò che io vedo da quasi 30 anni è la moltiplicazione di 1000 più 1000. Detto ciò, con uno di quegli sbalzi che le avevano creata la traccia di leggerina, saltò al collo di suo zio, ridendo e gridando: «Eccolo qui il mio maritino ubbidiente, che non mi contraddice, che fa tutto quello che voglio io e che è fedele. N'è vero, don Leopoldo, che siete fedele alla vostra impareggiabile Lidia?» Lo baciò sonoramente sulle due guance e gli diede un buffetto, con tale straziante pietà di se stessa che avrebbe subito cambiata la propria vita coi pochi anni che restavano al vecchio.